good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning, sunbeams will soon smile through.
Good morning to you and you and you and you.
Signor giudice, le stelle sono chiare per chi le può vedere, magari stando al mare. Signor giudice, chissà, chissà che sole si copra per favore, che le può fare male. Immaginiamo che avrà cose più grandi di noi, forse una moglie troppo giovane. E ci scusiamo con lei di importunarla così, ma ci capisca in fondo siamo uomini. Così, così, abbiamo donne, abbiamo amici. Così, così, leggiamo poco, leggiamo libri. Così, così, e nelle foto veniamo sempre. Così, così. Signor giudice, lei venga quando vuole, più ci farà aspettare, più sarà bello uscire. Signor giudice, si compri il costumino, si mangi l'arancino col suo pomodorino. Noi siamo tanti e siamo qua, già la chiamiamo papà, di quei papà che non si conoscono. Quel giorno quando verrà, giudichi senza pietà, ci vergogniamo tanto d'essere uomini.
Così, così, sogniamo poco, sogniamo solo. Così, così,
abbiamo nonne, abbiamo mamme.
Così, così,
e quasi sempre sposiamo moglie.
Così, così,
se ci riusciamo facciamo figli.
Così, così,
abbiamo tutti le stesse facce.
Così, così,
viaggiamo poco, vediamo posti.
Così, così,
ed ogni sera ci ritroviamo.
Così, così.
Buongiorno ascoltatori di Oltrelago, su queste note che tutti conoscete perché sono delle note di Roberto Vecchioni, Signor Giudice, una canzone che ha accompagnato la gioventù di molti di noi e comunque resta uno dei must del cantautore milanese. Ma oggi perché abbiamo voluto scegliere questa canzone? Anzi, perché il nostro Franco Iappelli ha scelto questa canzone? Perché apriremo la nostra sestante di oggi parlando di un rinvio a giudizio molto molto particolare, quello del deputato del Mastro delle Vedove, un uomo diciamo molto molto particolare all'interno anche di Fratelli d'Italia, amico, straordinariamente amico di Donzelli, il plenipotenziario toscano di Fratelli d'Italia, legato a una questione di cui abbiamo parlato in seguito, una rivelazione di segreti d'ufficio, rivelazione di segreti d'ufficio che accompagnò un'intemerata proprio di Donzelli sul caso Cospito all'interno dell'aula di Montecitorio. Ma intanto buongiorno Giorgio De Rossi.
Buongiorno.
E buongiorno Franco Iappelli.
Buongiorno.
Allora, buongiorno. Allora Franco, raccontaci un attimo per cortesia di che cosa stiamo parlando e che cosa è successo.
Non sono la persona più adatta perché introduco, poi lascio al bolscevico la fase denigratoria.
Sì.
Ma io non sparo mai sulla Croce Rossa.
Ma la Croce Rossa in questo caso non è...
Ma ancora non è detto che sia la Croce Rossa, insomma. Su.
Ma insomma c'è molto vicino però. Allora so. Facciamo una cosa,
allora,
Franco.
Allora, no, io brevemente lo riassumo, cioè... Donzelli rivelò in Parlamento per accusare la sinistra, diciamolo francamente, per accusare l'opposizione di collusione, tutto sommato, stiamo parlando ovviamente di politica, non stiamo parlando di criminalità, dico di collusione però politica con il movimento anarchico che sì. veniva rappresentato da Cospito, e con, siccome la battaglia era contro il 41 bis che riguardava anche i mafiosi, anche di collusione con la mafia, sì. questo è il succo del discorso.
Certo.
E tutto nasceva da una visita fatta in carcere a Cospito da una delegazione di esponenti
di sinistra. Esatto, esponenti di sinistra.
Cosa che insomma rientrava nella prassi della c'è la Rita,
la prassi parlamentare.
Beh, c'è Rita Bernardini che ancora combatte dagli spalti del Partito Radicale per appunto queste cose, diritto di visita, cose parlamentari, eccetera, e così via. C'è tutta una battaglia dietro questo discorso delle carceri che si è intestata una, diciamo non proprio tutta, ma una certa sinistra si è intestata, quella diciamo più libertaria, più, sì. più mm-hmm. garantista, più
certo.
Così. E la, diciamo questi documenti dovevano rimanere segreti, almeno formalmente, io ritengo di no. Non io ritengo di no, è Nordio che ha ritenuto di no, sostenendo che non erano documenti segreti. Ora va, per dovere di cronaca, va detto che il quotidiano La Repubblica li aveva pubblicati il giorno prima. Quindi diventa tutto una questione sottile di distinguo. Cosa? Mi sembra strano che esistano dei documenti segreti che vengono pubblicati su un quotidiano a diffusione nazionale.
Beh,
il giorno
esatto,
prima.
Esatto.
Però qual è il discorso? Il discorso era che Del Mastro non li doveva dare o comunicare al suo sodale e compagno di partito Donzelli.
Sì.
E Donzelli non doveva usarli come arma polemica in Parlamento nei confronti della sinistra.
Esatto.
Secondo me è un discorso, scusate tanto, io ovviamente mi sento vicino a Del Mastro, dico, è un discorso di lana caprina, cioè se io diffondo delle notizie, a parte il fatto che anche se fossero delle notizie riservate, non vedo perché l'opinione pubblica non dovrebbe venirne a conoscenza, però diciamo segretate.
Ricominciamo con i discorsi sulle intercettazioni che poi non esatto, possono essere diffuse.
Esatto, bravo.
Ma la cosa, possiamo scegliere dove informare
la cosa, sì, diventa tutto poi diventa tutto aleatorio e diventa tutto soggettivo, e quando diventa tutto soggettivo la certezza del diritto si va a fare benedire.
C'è qualcosa di peggio, diventa strumentale alla costruzione di un castello di opinioni.
Ma quello che adesso entriamo, come si usa dire, in corpore vili, al nocciolo del problema. Il discorso fa da pendant, scusate sì. questo francesismo, alle dichiarazioni di Crosetto su probabili attacchi della magistratura. Molti hanno voluto vedere in questa storia, in questo rinvio a giudizio di Del Mastro, il primo attacco delle cosiddette toghe rosse. Oggi i giornali di destra arrivano le toghe rosse, comincia l'attacco delle toghe rosse e così via. Però una cosa bisogna sottolinearla, che il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione.
Sì.
Ora normalmente quando il pubblico ministero chiede l'archiviazione si archivia 9 volte su 10.
Funziona così. Diciamo.
Questa volta non ha funzionato così. Il giudice ha ritenuto opportuno rinviare a giudizio il loquace Del Mastro. Ecco.
Okay.
Quindi molte, insomma, detto tra noi. Il fiero deputato patriota di Fratelli d'Italia forse non ha brillato non ha brillato né per acume né per senso politico, però insomma io onestamente non mi sento di condannarlo in toto, cioè
ma se solo avesse detto Donzelli, l'ho letto stamattina su Repubblica, avrebbe salvato Capri e Cavoli, ma siccome ovviamente Donzelli non regge
non ha
Repubblica,
letto Repubblica poi.
Ma c'è un aggravante per cui...
Il pipistrello non legge Repubblica perché lo dovrebbe leggere all'incontrario,
esatto,
a testa in giù.
A testa in giù, esatto.
dopo spieghiamo il motivo.
Testa in giù. Allora, dopo spieghiamo appunto il pipistrello, ma... il problema fondamentale è che Del Mastro non è persona che passa per strada, non è un grillino qualunque che ha preso la terza media, presa coi punti Miralanza, è un avvocato penalista, per cui tu avvocato penalista non puoi non sapere che quel tipo di rivelazioni non si fanno neanche sul pianerottolo alla persona che ami di più al mondo dandogli il bacino della buonanotte. Cioè, non c'è verso, ci sono delle leggerezze.
Leggerezza c'è stata.
Esatto. Che vanno punite, perché tu sai, hai un ruolo pubblico, sei un penalista.
Hai detto la parola giusta, leggerezza. Leggerezza, stiamo nel peccato veniale.
Ho capito, una leggerezza. No.
Il peccato veniale se lo faccio io.
La leggerezza se...
Che sto al bar a parlare con gli amici. Se lo fa un parlamentare, insomma...
Allora non è più, allora bisogna che ci decidiamo. O non è una leggerezza, allora...
È una leggerezza che fatta da lui non è più una leggerezza, è ovvio.
Beh,
diventa
insomma,
una cosa sembra, di un certo...
Mi sembra proprio un discorso un po' bizantino.
Bizantino.
Comunque, ieri che cosa è successo? È successo che c'è stato questo rinvio a giudizio, che ovviamente tutte le opposizioni si sono schierate, i Pippurrà, adesso si deve dimettere immediatamente Del Mastro, chi ne esce veramente a pezzi è il ministro della giustizia Nordio, che ha sempre difeso Del Mastro e Donzelli, e anche questo potevi startene zitto,
esatto,
perché a questo punto diventa l'ennesimo ministro che ha fatto una cappellata, perché voglio essere buona davanti al microfono, ma potrei dire qualcosa di molto più colorito, per cui
può bastare.
Si affastellano, come dire, le figuracce da parte dei ministri di questo governo.
Sì,
vogliamo
siamo
le...
d'accordo,
ecco,
scusa l'interruzione, sì. Però allora ha fatto una cappellata, scusa, il giudice che non ha tenuto presente la richiesta del pubblico ministero e ha rinviato motu proprio Del Mastro a giudizio, quello invece è bravo, è bello e coso. Cioè, qui tocca che ci decidiamo, non possiamo usare due pesi e due misure. Forse Nordio è stato improvvido, ma quello non voglio parlare perché sennò becco una denuncia.
Dai,
però insomma, abbiate pazienza, è talmente evidente il suo schierarsi, la sua faziosità, che insomma dice la certezza del diritto, la legge è uguale per tutti,
per qualcuno.
Ma andiamo su, che poi ci sarà il secondo grado di giudizio, ma qui poi bisogna pure finirla. Quando chi difende la magistratura come il fatto quotidiano, come l'inossidabile travaglio,
il fatto e come... travaglio hanno fatto la loro fortuna,
hanno
creato proprio
il partito dei magistrati, tutto quanto. Ma in Italia esistono tre gradi di giudizio, allora dico io, prima di tutto per i tre gradi di giudizio devi sborsare bei soldoni, perché i tre gradi dei giudizi, anzi, quando arrivi in Cassazione,
no, ma non avete idea
ti sei svenato, svenato.
Ma la Cassazione te costa 20.000 euro.
Esatto, solo quella. E sulla stessa cifra, più o meno stai con l'appello e stai col coso. Quindi voglio dire, tanto per cominciare, non si capisce perché io devo pagare queste cifre esorbitanti, magari essendo completamente innocente o oggetto di una persecuzione.
Essendo non abbiente, che se tu soldi non ce li hai, che fai?
Ma anche se fossi
rinunci al tuo diritto alla giustizia.
Ma anche se fossi abbiente, mica so Berlusconi, cioè sì, 20.000 euro è quella che volgarmente per gente come noi e per gente... normale si chiama una costola, ma elevato una costola, su 20.000 euro, non stiamo scherzando, e questo già, e poi i tempi?
No, vabbè, lasciamo stare.
Tre gradi di giudizio mi garantiscono, da che? dopo 15 anni,
se ti basta.
Dopo 16
allora,
anni.
Io devo dire una cosa, però ovviamente non difendo né difenderò mai i giudici, perché ovviamente sono una delle categorie che in questo momento sta dando più dimostrazioni di incapacità di quanto non lo stiano dando altre categorie che altrettanto vituperate. Però ecco, su questo discorso della magistratura io voglio ricordare però una cosa, non per spezzare una lancia, che è stata fatta una riforma, la riforma Cartabia, da parte del governo Draghi, che urla vendetta davanti a Dio perché è veramente un pateracchio sotto moltissimi aspetti. E poi forse non è colpa della magistratura se tutte le volte, la maggior parte delle volte finisce a Largo Arenula, che sarebbe la sede principale del Ministero della Giustizia, una persona che forse è inadeguata a dire poco. Nordio, che è un ex magistrato di parte ed è uno che ha sempre detto i miei colleghi vanno tutti asfaltati. Quindi lui ha sempre difeso scientificamente l'altra parte rispetto al giudice. I giudici diciamo in generale odiano Nordio, perché Nordio è uno di loro che si è ribellato contro di loro e adesso sta a Palazzo di Via Arenula al Ministero di Grazia e Giustizia contro di loro. Certo. Quindi c'è un discorso diciamo in questo paese, questo mi rivolgo soprattutto a Franco, c'è nei confronti della giustizia qualcosa di diciamo di malmostoso, nel senso non si è non è questo aspetto giudiziario nel tempo ha segnato anche fasi della storia, cioè è stato utilizzato, abbiamo detto fino allo sfinimento la questione di Mani Pulite, ma adesso abbiamo visto che anche Crosetto negli ultimi giorni ha utilizzato il discorso giudiziario per fare un attacco politico.
Però ti posso dire un fatto storico. Una volta la magistratura, cioè il popolo italiano ha sempre diffidato dei tribunali, dei magistrati, da sempre, anche nell'Italia preunitaria. Basta pensare a Venezia, alla buca delle denunce anonime e così via. Insomma, c'è stato sempre un moto di sana e istintiva diffidenza. Però l'ordine giudiziario in passato ha dato ampie prove, cioè in alcuni casi per carità ha deragliato, ha fatto, però nella sua totalità, nella sua diciamo stragrande maggioranza ha tenuto un atteggiamento, diciamo uno stile di vita morale, riservato, decisamente imparziale, che bisogna riconoscerlo. Cioè è recentemente che è avvenuto scusate ma il tempo inclemente,
sì.
Come dice pure non solo il Papa c'ha la gripe, ma ce l'ho pure io, no? Questo per dire, ti cito un fatto storico per dire che bene o male questi magistrati avevano un po' la schiena dritta. Quando Mussolini decise di istituire il Tribunale Speciale per la repressione dell'antifascismo, era un tribunale decisamente politico, insomma, stavamo in dittatura. Nessun magistrato in servizio italiano scelse di far parte di quel tribunale, si rifiutarono tutti, dovette andare a cercare così tra gli avvocati, tra i cose, insomma tra la gente normale, ma nessuno scelse di far parte di un tribunale politico sotto la dittatura, sotto il fascismo. Quindi insomma è gente che come la si voglia giudicare, però insomma non a caso il verbo è opportuno,
sì.
Però una volta queste schiene dritte c'erano, adesso mi sembrano molto flessibili, mi sembrano molto, molto proni.
A geometria variabile.
E se vuoi ti posso leggere qualche brano per capire come si svolgerà la lotta all'interno del CSM nei prossimi mesi. Repubblica ci informa che fa un, come si può dire, punta l'obiettivo su un personaggio chiave che è Mantovano. Infatti Mantovano al centro dei giochi del CSM, i suoi fedelissimi nei posti chiave. Quindi anche qui ci apprestiamo a una battaglia che secondo me sarà alquanto cruenta. Infatti Giuliano Foschini su Repubblica scrive appunto questo: l'interesse di Alfredo Mantovano per la giustizia non ha sorpreso chi ogni giorno di giustizia si occupa, e non perché il potentissimo sottosegretario del governo Meloni, il nostro Mr. Wolf, scherzava un ministro, autorità delegata e gran consiglieri della Premier, in fondo è pur sempre un magistrato e dunque è normale che si occupi del suo mondo. Ma perché in tutti questi mesi Mantovano è sempre stato al centro della politica giudiziaria dell'esecutivo, con più di un occhio e di un orecchio all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura. È Mantovano infatti il punto di equilibrio dell'intesa che nei fatti esiste tra i membri laici del centrodestra e magistratura indipendente, la corrente conservatrice all'interno del Consiglio. Intesa che nei fatti sta decidendo a botte di maggioranza le nomine sulle poltrone cruciali della magistratura italiana.
Sì.
In fondo è quello che è sempre successo, commenta uno dei membri del Consiglio, ma quello che sorprende è piuttosto la percezione dell'influenza che si ha rispetto ai movimenti di Mantovano. Daniela Bianchini, consigliera laica in quota Fratelli d'Italia, è considerata agli occhi del sottosegretario all'interno del Consiglio, avvocato familiarista e componente del centro studi Rosario Livatino e docente a contratto alla LUMSA, l'università vicina alla Santa Sede, guarda caso.
Ma dimmi un po'.
Guarda caso. Ed è proprio il centro studi Livatino il cuore delle relazioni di Mantovano. Il vicepresidente Mimmo Airoma, magistrato stimatissimo e procuratore capo di Avellino. Airoma non ha mai fatto vita di associazione, ma ha presentato domanda per diventare segretario generale del CSM, nomina che si deciderà a breve. È un ruolo delicatissimo a cui concorrono i magistrati dal lunghissimo curriculum all'interno del Consiglio. Ma per molti è Airoma il favorito. Stiamo vicino, non dico a un ribaltamento, però insomma, questo spiega, come si può dire, le polemiche al calor bianco di questi giorni. Cioè anche i magistrati si sentono insidiati, cioè c'è un progetto a lungo termine, una strategia a lungo termine per mutare gli equilibri in seno al CSM.
Questo senz'altro.
Ma questa è storia antica.
No.
Gli equilibri, ci si gioca molto.
È storia recente,
Beh, insomma, no.
Le lotte dei poteri all'interno di un organo, secondo me, esistono da sempre.
Del CSM io l'ho sempre viste.
Esistono da sempre, però non nella misura di scalzare un potere antico e consolidato come quello... così ossificato del CSM, cioè
mi sembra
che c'è un assalto all'arma bianca, scusa se te lo dico, cosa che per il CSM è un po' strana, un po' atipica, ecco.
Sì e no. Comunque, detto questo, io a questo punto direi una cosa, Franco, che sicuramente nessun governo in questo momento è in grado di dirimere quello che è un potere della magistratura che va per conto suo e dovrebbe andare per conto suo nel senso di seguire le leggi, ma in questo momento tante volte quando Crosetto dice in realtà dice delle cose che dimostrano che c'è qualcosa di eversivo all'interno della magistratura, secondo te ha torto o ha ragione?
Allora, ha torto e ha ragione. Cioè, non è per fare, visto che parliamo di giustizia, non è non è per dare un giudizio salomonico. Oh, è semplicemente, allora, probabilmente non c'è qualcosa di specifico, di concreto, però c'è un atteggiamento che è stato più volte enunciato nei convegni delle correnti di sinistra della magistratura, che è, scusa tanto, ma francamente, sotto un certo profilo, è francamente eversivo. Cioè, è chiaro che qualcuno in più di un'occasione, e più di un magistrato per la precisione, ha detto qui bisogna, tradotto in lingua italiana e detto fuori dai denti, qui bisogna far fuori il governo della Meloni, su.
Sì, questo
non,
sì.
Non ci giriamo intorno. Poi cioè, in passato ci abbiamo avuto esempi, inutile che te li ricordo, perché non sto parlando di Tortora, sto parlando di Mastella, per esempio.
Parlando
anche di un'altra cosa, della famosa intercettazione, mi sembra, rivelata da Palamara, se non fatta direttamente da lui, eccetera. Salvini ha fatto bene, Salvini ha ragione, però lo dobbiamo colpire. Il dialogo tra due magistrati, sì, per il processo della nave, eccetera. Cioè, ora Salvini può aver fatto male, tutto quello che vuoi, ma cioè, la gravità di certe affermazioni, ma cioè, non, in un paese civile, c'entra gente doveva dimettersi, sarebbe stata costretta a dimettersi dalla magistratura nello spazio di 30 minuti, ed era
non
già
c'è
tanto.
Dubbio, non c'è dubbio.
Oh, cioè, questo, che paese, cioè, quello che ha perseguitato la moglie di Mastella, perché poi questa è la verità, me Mastella non è un personaggio simpatico, ci ho pure litigato.
Beh, io no, io, no, lo, io... non ci ho litigato, però sì, sicuramente non è un personaggio, parla solo di se stesso, insomma, non è uno...
Ma ci fu una cosa che poi facemmo pace, però, alla festa dell'amicizia a Cepaloni, quindi,
che la famosa piscina a forma di cozza, bella, se bella, si ricorderanno.
Tu non puoi capire,
serata indimenticabile.
Tu non puoi capire che
mozzarelle
era, no,
volavano da tutte
che
le parti.
Bravissimo, che cos'era quella festa dell'amicizia a Cepaloni? È una delle esperienze più allucinanti,
più kitsch della
mia vita.
A Cepaloni organizzavano un festival jazz di altissimo livello.
Sì, è vero.
E io andai ad accompagnare Paolo Fresu,
sì,
che doveva
mia.
Esibirsi a Cepaloni. Sono stato ricevuto da Clemente Mastella e signora, non ancora ministro e deputato, eccetera, eccetera. La signora era sindaco, o forse il sindaco era lui, adesso non me lo ricordo.
Era lui.
C'era un cavolo di festival jazz che faceva spavento.
Sì, quello sì.
Perché in un centro storico che era come quello di Trevignano, c'erano nelle piazzette, a parte i musicisti locali, ma c'era il gruppo che io accompagnavo, c'era Paolo Fresu, Lee Konitz, Roberto Gatto, insomma, stiamo parlando della crema dei jazzisti italiani e mondiali.
Anche i cantanti della festa dell'amicizia erano di alto livello.
No, non c'è dubbio. Poi le persone che la organizzavano erano abbastanza di livello diverso.
Comunque, secondo me sarebbe stato opportuno che intervenisse in quell'occasione il Comitato per la Liberazione dei Nani da Giardino.
erano
tutte villette.
bellissimo questo.
Ce n'era proprio, sembra il villaggio dei nani de Tolkien.
Cucciolo, dotto, c'erano tutti.
Ma posso elevare il dibattito di questa trasmissione di oggi? Perché stanotte alle 4 del mattino, e quindi non la troviamo sulle pagine dei giornali la notizia, perché inevitabilmente è successo, quasi fosse una burla, in un momento in cui la stampa era ferma, è morto un uomo particolare, Henry Kissinger, 100 anni suonati. Ieri abbiamo assistito, perché i telegiornali lo hanno mandato in onda, alle esequie della moglie di Carter, di Jimmy Carter, anche lui centenario ormai sulla sedia a rotelle. Ebbene, proprio in quei momenti in cui si celebrava questo funerale è morto Kissinger. La diplomazia, diceva, funziona solo quando si sa che i cannoni sparano davvero. Ed era un modo per dire, questa frase la raccontano in parecchi, era un modo per raccontare Kissinger in una battuta. Due parole sulla biografia. È stato consigliere della sicurezza nazionale della Casa Bianca dal 69 al 75, ero nata anch'io. Poi successivamente ha fatto il segretario di Stato dal 73 al 77, è stato l'ispiratore della politica di Nixon nei confronti della Cina ed è stato però anche colui che ha dato la miccia al colpo di Stato in Cile nel 73. Eppure ha preso il premio Nobel per la pace, ma per avere negoziato la pace in Vietnam. Aveva degli amici in Vietnam.
Sì, li hanno fatti correre a gambe levate dal Vietnam.
Sì. Vabbè, comunque lui ha preso il premio Nobel. Tra gli amici italiani, udite, ovviamente Gianni Agnelli, ovviamente Cesare Romiti, ovviamente Giorgio Napolitano. Eppure Oriana Fallaci, che di pelo sullo stomaco non ne aveva poco, scrisse di lui: è un uomo di ghiaccio che non muta mai lo sguardo, ironico e duro, il tono della sua voce monotona è sempre triste. Questo ebreo tedesco però ha cambiato il modo di fare politica degli americani ed è diventato il punto di riferimento della politica americana per il resto, nei confronti del resto del mondo. Io adesso però chiedo a Franco, Henry Kissinger, un ricordo.
Allora, quello che per me è stato un gigante, nel bene e nel male, qui quando si parla di questo tipo di politica non esiste il bene e il male, cioè lui è l'erede di Metternich, quindi non a caso è un ebreo tedesco, mm-hmm. E naturalizzato statunitense, però quello che ha apportato alla politica americana, che è praticamente fondamentale, non è poco, è la visione di un europeo, è la visione di un mitteleuropeo. E la visione di lui aveva oltre che un'intelligenza fulminante e una capacità di analisi strepitosa, aveva, come si può dire, era intriso di questa cultura europea, che era la cultura dell'equilibrio. E lui è riuscito a fare delle cose storicamente ineccepibili. Voi ovviamente gridate allo scandalo e avete ragione, avete ragione per quanto riguarda i colpi di Stato, la politica, la vecchia politica dell'America Latina intesa come cortile di casa degli Stati Uniti, che poi diventava lo sfruttamento delle multinazionali, il sostegno a dittatori che venivano giudicati di destra, ma secondo me erano semplicemente dei caudillos improvvisati che se facevano un po' di soldi alla faccia del popolo e avevano come unico compito quello di reprimere i campesinos, diciamo la verità. Del resto sai le mie note simpatie peroniste, quindi
sì, certo.
Non
mi sembra strano quello che stai dicendo, tutt'altro. Poi sentiamo.
Perché
Giorgio.
Strano?
Non mi sembra
è
strano.
È un'analisi. Però dal suo punto di vista lui faceva il suo sporco mestiere. E lo faceva.
Lo sporco sottolineo.
Sporchissimo. Però non mestiere. Esageriamo. Tenete presente,
diciamo,
che ha cambiato il mondo. L'apertura alla Cina, che non so quanto poi, non so alla distanza
di poi,
quanto, ecco, la colpa lì dell'apertura alla Cina, cioè della concorrenza che ci fa oggi la Cina, dei posti di lavoro che ci sta rubando, delle industrie e dell'inquinamento furibondo che sta facendo in una parte del mondo, non è colpa di Kissinger né di Nixon. La questione è stata quando recentemente, dopo Nixon, dopo Kissinger, eccetera, è stata ammessa la Cina nel WTO, cioè nel Comitato Internazionale del Commercio,
sì.
Prima non c'era. E lì sono cominciati i dolori, perché è cominciato quello che io chiamerei il dumping del lavoro.
Sì.
Cioè, mettiamo le fabbriche, lì hanno cominciato, adesso sono autonomi, ma all'inizio cominciarono trasportando le fabbriche occidentali in Cina, perché erano condizioni di semischiavismo, parliamoci chiaro, e si pagava pochissimo, e questo poi ha provocato di riflesso, adesso il discorso diventa lungo, ma ha provocato di riflesso la deindustrializzazione di vasti settori nei paesi occidentali, e ha provocato anche la disoccupazione.
Ma questo si chiama capitalismo. Cioè, loro hanno aperto alla Cina semplicemente perché gli servivano nuovi mercati dove indirizzare le merci. È chiaro che era un investimento a lunga scadenza, perché in quel momento la Cina era un paese veramente comunista, con delle leggi di economia di Stato che erano ferree.
Ma io direi però, a breve scadenza.
No, perché quando Nixon, la famosa diplomazia del ping
pong. No, quello stiamo parlando, dico, di due epoche.
No, certo, diverse. Io sto parlando da dove è iniziata, cioè tu dici gli dobbiamo riconoscere l'apertura alla Cina. Non è che l'hanno fatto con spirito nobile di facciamo la pace nel mondo, l'hanno fatto per aprire dei mercati.
Però si tratta di recuperare al commercio, alla... Non dico la civiltà, perché secondo me
sono più cinili di noi,
esattamente. Però quindi, di recuperare all'economia mondiale, alla diplomazia internazionale, però, 1,5 miliardi di persone.
Ho capito, insomma, tu hai voluto recuperare 1,5 miliardi di consumatori, che poi però
di consumatori,
producendo con le loro leggi e con i loro costi. E poi hai tirato il boomerang e te lo sei dato in faccia.
Ma questo
perché
no.
E poi tu hai parlato delle fabbriche, la deindustrializzazione, eccetera, eccetera.
Però non è stato Kissinger.
No, però dico, quello è stato l'inizio, e poi dopo il fatto di avere aperto la Cina.
È stato dopo, quando c'è stata l'apertura commerciale, c'è stato il far parte del WTO.
Certo.
WTO, insomma, per capirsi.
Ma i mali del mondo sono quelli,
Oggi sono questi.
Le banche mondiali.
È la globalizzazione ci ha portato. Quindi, in un certo senso, potremmo dire che Kissinger è stato il... come si ti può dire, la causa involontaria,
diciamo, è stato il motore iniziale, lui e la sua, ovviamente non è che lui da solo faceva le cose, il suo
beh,
gruppo,
diciamo,
il suo movimento.
Beh, diciamo che Nixon, che secondo me, a parte il Watergate, perché ecco, poi l'America c'ha questi cose, secondo me, da un punto di vista politico, da un punto di vista diplomatico, Nixon è stato uno dei migliori, se non il migliore presidente degli Stati Uniti.
Ma
ovviamente
comunque...
visto da un certo punto di vista, tieni presente, ti faccio solo notare una cosa, non lo sto valutando come uomo di destra, conservatore, eccetera, ti dico semplicemente che qua mi sembra fu proprio Kennedy, democratico, a iniziare la guerra nel Vietnam, e fu Nixon a farla finire.
In realtà, formalmente, cioè, chi l'ha fatta finire sono stati i vietnamiti, che li hanno cacciati via. Perché stavano,
potevano resistere.
Però c'avevano una pressione interna alla società
americana,
ma non
gli conveniva più.
Quindi, a forza di prendere mazzate, pure perché poi gente in Vietnam sono morte 50.000 persone,
questione,
che per gli Stati Uniti
la questione lì è stata molto semplice. Tant'è vero che le guerre successive, se tu hai notato, non vengono più filmate, vengono più documentate.
Esattamente, è stata la guerra persa della televisione.
La guerra del Vietnam è una guerra che, ecco, andava in televisione tutte le sere sugli schermi dei cittadini.
Allora diceva,
americani,
certo.
E soprattutto le immagini che erano le bare, a volte nella bandiera,
i sacchi di plastica
che ritornavano. E insomma, tieni presente che a quell'epoca non c'era la ferma
volontaria. Era obbligatoria, certo.
Era obbligatoria.
Infatti, la composizione dell'esercito americano era fortemente sproporzionata fra le componenti della società americana. Voglio dire, nei corpi, nei Marines, d'assalto, eccetera, c'erano molti più neri gente che veniva dal movimento Deliberazione dei Neri d'America, di quanti non ce ne fosse nella società americana. Hanno mandato tutti a far soldato per levarseli di torno. Fra i 50.000 morti non c'è la stessa percentuale di morti neri e bianchi che c'era nella società. Questo è un dato incontrovertibile. Comunque, tornando a Kissinger, siamo partiti da Nixon, quella è gente che ha trattato come colonie tutta l'America Latina, dal Venezuela fino giù alla Terra del Fuego, all'Argentina, America Centrale, eccetera, eccetera, che hanno favorito colpi di Stato, dittatori, ammazzato chiunque attraverso la CIA, hanno elaborato un piano che si chiama Piano Condor, con il quale hanno addestrato tutti i militari nazisti e fascisti dell'America Latina in funzione antisociale. Chiunque abbia osato vincere le elezioni democraticamente in America Latina è stato estromesso e fatto fuori, con tutto quello che ne consegue in termini delle persone che aderivano a quei governi. Questo è un dato di fatto storico.
Kissinger è stato anche però colui che ha avviato e portato avanti la politica pro-Israele, no? Non è vero, Franco?
Anche questo.
Lui era un ebreo.
Esatto. E infatti diceva spesso, io non posso trattare Israele come se fosse uno Stato qualunque, perché mi sento direttamente
coinvolto.
Era uno Stato,
cioè... se mettevano un'altra stella sulla bandiera americana, era proprio era uno Stato dell'Unione, dislocato in Medio Oriente, ma nella maniera più assoluta. Poi ci hanno buttato fior di miliardi di soldi, di dollari, mantenere l'avamposto Israele, sì, sembra così, eccetera, però proprio all'epoca di Kissinger cominciarono io penso che fu a quell'epoca che dotarono Israele della bomba atomica.
Credo proprio
sicuramente.
Non credo proprio che sia questo. Infatti io a questo volevo arrivare, che ovviamente Kissinger oggi è morto, però voglio dire, il rinfocolar fino all'ultimo è stata una mente lucidissima, tant'è che il suo cervello è stato anche oggetto di studio, proprio perché perché era quasi impossibile che una persona di quell'età riuscisse ad avere ricordi così nitidi, così puntuali di tutto quello che è stato il suo arco storico, cosa che per esempio a me non mi ricorderei mai le cose, non mi ricordo quello che ho fatto ieri, figurarsi. Kissinger non era, diciamo, una persona qualunque, neanche da questo punto di vista. E secondo te, Franco, come avrebbe giudicato questa escalation bellica all'interno dei territori, all'interno della striscia di Gaza, oggi che abbiamo avuto la notizia che il più piccolo degli ostaggi è stato il piccolo Kfir, è stato ucciso insieme a tutta la sua famiglia, poi sostanzialmente durante un bombardamento israeliano. Allora, secondo te che cosa avrebbe detto, non ti dico di ovviamente avere la palla di vetro, ma col conscio di quella che era la politica di Kissinger, come avrebbe giudicato questo momento storico?
Ma è difficile dirlo, Difficile dirlo, perché bisogna tener conto di tante varianti che all'epoca di quando Kissinger prendeva le decisioni era tutt'altro scenario, quindi la sua adesione alla politica di Israele era totale. Oggi come oggi, però, non so se avrebbe prevalso la ragion, non diciamo di Stato, la ragion di propaganda, la ragion di immagine, ecco, forse è più esatto quello, o il via libera alla vendetta israeliana. Cioè,
Me avrebbe dato la stura al via libera della vendetta, per un semplice motivo, che all'epoca tante cose non si potevano fare perché c'era lo spauracchio dell'Unione Sovietica. Rischiavi sempre una contrapposizione adesso non c'è più.
No, c'è. Non c'è l'Unione Sovietica, però...
c'è la Cina, l'Iran, l'Unione Sovietica era un'altra cosa rispetto all'Iran, la Cina va bene, ma la Cina poi interviene molto molto indirettamente.
Guarda, durante la Guerra Fredda non lo so se penso che i ruoli erano talmente delimitati i giochi delle parti erano talmente scritti che non so se del resto l'abbiamo visto durante le guerre precedenti di Israele, quella del Kippur, quella dei sei giorni, eccetera. Cioè l'Unione Sovietica si è limitata a qualche appoggio ai paesi arabi, così, molto da pacca sulle spalle, insomma, non più di questo. Quindi voglio dire, sembra strano, ma all'epoca della Guerra Fredda forse c'era proprio il deterrente.
Esatto. Il deterrente dell'altro.
No, l'Unione Sovietica.
Tu dici di no?
No, l'Unione Sovietica non sarebbe intervenuta. Come gli Stati Uniti non sono intervenuti a Praga, non sono intervenuti a Budapest, non sono intervenuti neanche in caso di rivolte popolari a Berlino,
in Polonia, anche
a Berlino Est, subito dopo la guerra, in Polonia, eccetera, non Jaruzelski.
Io parlo di prima, parlo del tempo di Gomulka.
Sì,
cioè esatto. Parlo proprio delle prime rivolte che furono sedate dal Partito Comunista Polacco. Insomma,
sì,
quindi.
Quindi
ognuno rimaneva nel cortile suo.
Assolutamente sì, la Yalta era ferrea. Tant'è vero che era l'intelligenza, ecco, io vorrei dire non inferiore a quella di Kissinger, d'un certo cinico, spietato, però intelligentissimo Palmiro Togliatti, che sapeva benissimo la famosa frase: ho preso la prefettura di Torino
e mo che ce fai?
E ce fai? Cioè, qui, cioè, la rivoluzione in Italia non si fa, non si può fare.
Ma a proposito di conservatorismo,
te posso però fammi finire, sì, sì. Diciamolo però, la famosa frase di Kissinger nei confronti di Napolitano: il mio comunista preferito.
La dice lunga,
sui rapporti fra Napolitano e gli Stati Uniti d'America.
Non so, l'americano lo chiamavano col abbiamo parlato di una persona, dicevamo, conservatore, abbiamo parlato di una persona diciamo dai tratti assolutamente reazionari, con il suo cinismo, con il suo realismo, con eccesso di realismo ha segnato la politica americana e quindi quella mondiale in un periodo che va dal 69 fino ai nostri giorni, e quindi desta quantomeno strappa un sorriso quella dunata delle destre che si sta celebrando in queste ore a Firenze e che Flavia Perina, con la sua solita penna felice, classifica come una reunion toscana più da bar di guerre stellari che una convention di un'alleanza politica dotata di una qualche minacciosa coerenza. Insomma, come dire, Salvini che incontra Marine Le Pen e tutto il gota della destra, del conservatorismo più bieco, più duro e più buio europeo.
Non è nessun conservatorismo, scusa,
estrema destra. Chiamiamola col suo nome e cognome, l'estrema destra.
Il conservatorismo appartiene più alla Meloni.
Più alla Meloni, perfetto. Quindi questa cosa qua ovviamente fa quasi sorridere se paragonata a un personaggio della statura di Kissinger, certo, e a quello che ha rappresentato nel mondo. Ma intanto oggi, Franco, ci voleva parlare, perché oggi è un po' molto politica estera questa nostra sestante, ma merita. Mentre ovviamente si stanno celebrando queste adunate un po' macchiettistiche, appunto da bar di guerre stellari a Firenze, c'è un'altra cosa che invece, attraverso anche la vittoria di Riyadh per l'Expo 2030, sta solcando la storia di questi giorni, ed è una strategia espansiva dell'Arabia Saudita che sembra un po' sotto gli occhi di tutti e non da ieri, ma che adesso connota delle dimensioni che non si possono vedere, difficilmente eludibili. E allora, Franco, di che cosa stiamo parlando? L'Arabia Saudita sarà il nostro futuro?
Beh, io mi auguro di no. Non cioè sono troppo intemperante e talmente poco credente da non auspicare, come si può dire, un tipo di vita all'insegna della rigidità coranica, ecco, mettiamola così, che non mi sembra il massimo dei desideri. Però resta un fatto: sul giornale c'è un articolo, appunto, La marcia inarrestabile, il titolo, della nuova Arabia, ora il gigante miliardario guarda al sud del mondo. Sommario: Riyadh vuole usare l'enorme potere finanziario per aumentare il suo peso geopolitico, corteggia i cosiddetti BRICS e per l'Occidente resta un baluardo indispensabile contro le minacce sciite di Teheran. Diciamo che insomma in questo momento l'Arabia Saudita gode di uno stato di grazia, gode di uno stato di grazia perché fa da baluardo al pericoloso vicino iraniano,
sì.
Che è il vero terrore, è il vero sì. terrore di Israele e quindi degli Stati Uniti e di un certo mondo occidentale. È pieno di soldi, cioè la dimensione della potenza finanziaria dell'Arabia Saudita è inimmaginabile, è decisamente
superiore a quella degli Stati Uniti.
Non c'è dubbio, gli Stati Uniti ormai.
E cosa che prima non avveniva in passato, comincia a nutrire sogni di espansione economica, geopolitica, che prima non aveva. Cioè, mi spiego, il fatto che si sia aggiudicata l'Expo ai danni di Roma, in modo di dire, perché in realtà Roma, da quello
non siamo
che si
mai
è capito,
cioè
dovevamo ritirarci prima, avremmo fatto
più bella figura
perché appunto in questo articolo di Gian Michalessin nota che Roma è uno stupendo ma degradato museo a cielo aperto dove trovare un taxi è un'impresa. Riyadh è un'orribile megalopoli appoggiata su un deserto dove senza un taxi non ci si muove di un passo, ma nessuna delle due immagini serve a spiegare la capitalizzazione della città eterna e l'assegnazione dell'Expo 2030 alla capitale saudita. Qual è che fa la differenza? A farla la differenza intervengono, leggo più avanti, sì. intervengono fattori ben più decisi. Al primo posto vi sono il denaro e la spregiudicatezza indispensabile a pilotare, tra virgolette, i favori dei delegati che decideranno l'assegnazione. Non a caso nel 2010 il Qatar spese solo per questo circa 5 milioni di dollari. Il secondo fattore è la capacità della nazione candidata di promettere vantaggi, favori e opportunità internazionali ai governi chiamati a regalargli il voto.
Cioè.
E qui ritorniamo al caso dell'Albania e della Tunisia, che insomma stanno con le pezze al sedere,
sì.
e
certo.
quindi tutto sommato sì, il ballucinare dell'oro saudita
è stato migliore dei nostri quattro soldi per i migranti. Comunque Franco,
quello che desta preoccupazione non è solo questo accaparrarsi eventi, grandi eventi, manifestazioni. Questa è un'operazione che io oserei definire di maquillage, cioè la presentabilità di questo mondo islamico decisamente retrogrado, arcaico e medievale, che però si ripulisce di una patina luccicante,
sì, certo.
di benessere, di opportunità.
E diventa modello da export.
Vorrei aggiungere una cosa a proposito di questa dinastia wahabita che governa l'Arabia Saudita e il mondo musulmano.
Erano gente via sotto le tende.
Fra l'altro, ma questo sarebbe niente. Poi hanno fatto carriera e va bene così. Ma qualche anno fa, quando l'Arabia Saudita non era diventata socia di maggioranza di molte delle aziende occidentali, si diceva con delle prove molto schiaccianti, che i wahhabiti fossero dietro a tutto il terrorismo internazionale di matrice islamica integralista.
Sì.
C'erano anche altre cose da ricordare.
Khashoggi,
esatto, a parte il rispetto dei diritti umani che non esiste, a parte la figura della donna che non esiste, che non ha il diritto di voto, ma non può neanche guidare le automobili.
Sì, no, ma
tanto per dire a che livello siamo.
Siamo a dei livelli veramente trogloditi.
Però, siccome loro erano quelli ricchi, che erano soci dell'Occidente, tutto quanto andava bene, era tutto consentito, perfino che nelle ambasciate straniere in Arabia Saudita i giornali arrivassero ritagliati dove c'erano le foto di donne.
Sì, esatto, non c'è dubbio.
Cioè, l'ambasciata italiana gli arrivava il Corriere della Sera coi buchi.
Coi buchi, perché non
c'era, si vedeva il volto di una donna.
Io quando andai,
questa è una cosa,
andai tanti anni fa nella Libia di Gheddafi, ti posso assicurare che le edicole a Tripoli i giornali venivano venduti così, cioè, ma giornali familiari, gente oggi, con la pece
ritagliati
nera.
O no, con la pece nera?
Con la pece nera,
no, lì
con
arrivavano
la pece nera, ma cioè di uno che aveva la gonna sopra il ginocchio, insomma,
sì, ecco. No, lì addirittura la pece nera, cioè venivano proprio ritagliate, non c'erano foto, e la pece nera fu messa, questo è un racconto di un funzionario dell'ambasciata italiana a Riyadh, che gli arrivò la pubblicità di un tavolo che era un piano di cristallo sostenuto da due cariatidi. Le cariatidi c'avevano la pece nera in faccia.
Sì, cioè, ma...
quindi questo tanto per dare il livello di apertura mentale di questa gente.
Vabbè, ma...
però i soldi mandano l'acqua in salita, come si dice qui a Trevignano, quindi va bene così, sono rispettabili, e Saddam Hussein invece no.
Esatto.
Loro hanno finanziato tutto quello che c'è stato da finanziare l'hanno finanziato loro in termini terroristici. Se si va ad accettare la teoria che le Torri Gemelle siano state un fatto non interno all'America ma esterno, certo. Ci stanno loro dietro, mica ci sto io, eh?
Sì.
Cioè, allora, oltre a fare reclutamento continuo loro giravano nei villaggi poveri del mondo musulmano, dall'Africa a tutti i posti dove c'è, e prendevano i bambini da allevare nelle scuole coraniche.
Ma non c'è dubbio,
questo è un altro dato di fatto.
Lo facevano anche i gesuiti, però con un altro tipo di
schema. Nel 1500.
Esatto, esattamente. Allora, cari ascoltatori di Oltrelago, noi siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, ma vogliamo dare due altre piccole notizie, anzi le do io perché siamo quasi di corsa, mancano solo 3 minuti. C'è stata una simpatica iniziativa del sindaco e della giunta di Val Tournanche in Val d'Aosta, perdonate, oggi mi perdo le parole, in Val d'Aosta, per cui addio al nome Cervinia, d'ora in avanti sarà Le Breuil Cervinia. Perché Cervinia è un nome fascista, e io però qui mi fermo davanti a chi con queste prese di posizione, che non sono né di destra né di sinistra, sono solo sceme,
esatto.
Ci mette in una condizione di ridicolo anche nel consesso internazionale. Cervinia sarà pure un nome che ha dato il duce, perché c'è il Cervino, invece non gli piacevano i nomi stranieri e noi dovevamo fare tutta l'altra retorica, eccetera eccetera, ma ormai, ragazzi, Cervini e Cervinia, di che stiamo a parlare? No,
sì, figuriamoci.
E questa è la prima notizia che oggi però hanno un po' tutti i giornali, perché è talmente ridicola nella sua scelta. Tra l'altro devono cambiare tutta la toponomastica, perché cosa? Sì, per un vezzo antifascista, che antifascista non è?
Il sindaco e la popolazione sono decisamente contrari al cambiamento, è la regione che l'ha imposto.
È la regione appunto, vabbè, lasciamo stare le scelte, ti dico, politiche, che non sono politiche, sono solo sceme, perché a questo punto, se è una scelta di carattere che ha caratteristiche politiche, sarebbero da prendere a calci nel sedere. Ma questa è la prima cosa. La seconda cosa è che io do appuntamento insieme a voi stasera su Italia 1 alle 21:15, perché ci sarà un lungo reportage delle Iene sulla Madonna di Trevignano. Ne abbiamo parlato anche in questa radio, in questa trasmissione in particolare, di tutto quella che è stata la vicenda ormai annosa della Madonnina e della presunta vergente, e stasera probabilmente ci saranno delle rivelazioni importanti. Ci dispiace che domani non ci sia Sestante,
certo,
ma avremo modo di parlarne comunque nelle prossime trasmissioni. Intanto io vi saluto, vi do appuntamento.
Sì, posso dare una notizia?
Sì, anche tu, prego.
Al volo. Ieri era un anniversario particolare, erano 800 anni dall'approvazione dello statuto scritto da San Francesco per la costituzione dell'ordine dei frati minori, che è una delle cose che ha cambiato la storia,
assolutamente,
prima della
vero.
Chiesa, poi dell'Italia, vero, e poi insomma di buona parte, sì, del mondo.
Quindi vagliela a raccontare a Ratzinger, a Giovanni, sì, sì, Paolo II, eccetera eccetera,
certo,
però Papa Francesco sicuramente questo sarà per lui, e sarà per lui un giorno ovviamente da ricordare,
sì, sì.
E
beh, ieri si sono radunati tutti i vertici francescani a San Giovanni,
sì,
Laterano, perché
beh,
insomma era,
sì, beh sì, beh sì, questo
doveroso,
è assolutamente importante. Grazie Giorgio di avercelo raccontato.
Figurati.
E allora io che vi devo dire di più? Vi dico che appunto la nostra Sestante tornerà come di consueto martedì prossimo. Vi aspettiamo numerosi, come ormai state diventando sempre di più, e vi ringraziamo. Se avete perso questa trasmissione potete andarla a ricercare tra i podcast di www.oltrelago.it. E quindi un saluto per oggi da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e anche dal mitico Franco, che non ci vede. Franco, saluta.
Buongiorno a tutti.
Sì, era come dire sommerso dalle sue letture, come consueto Franco. Bene, buona giornata a tutti e buon weekend.